i gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'hai dao dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 così, ciao G. Ciao G, come va?
Viva! Evviva, evviva, è mezzanotte, è mezzanotte, si accende, si accende, sì, 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 evviva, che bello ragazzi, finisce l'anno, meno 3, 2, 1, stappare le bottiglie ragazzi, che c'è, che c'è, mi fanno dei cenni strani, che, come, che io ho acceso, acceso, no,
hanno gli occhi.
Mi dicono che sono arrivato tardi, praticamente. Oddio, c'è ancora un po'. Ah sì, già fatto tutto. No, ven via. Che tu mi dici, me l'ho messo tutto per fare la fine dell'anno, eh? Boh, e che ho fatto? Mi sono addormentato. Va bene, dai, è così, tanto per... Tanto per, no? È la prima trasmissione del 2009. Gli anni ce li inventiamo da noi, eh? Sì che ce li inventiamo da tanto. Scusa, ma gli anni, parliamoci, ci parliamo chiaro? Chiaro, chiaro, chiaro. Gli anni finiscono il 31 dicembre, no? Al mezzanotte. Però io ricordo di aver visto un vecchissimo film, sapete quelli che erano Mondo di Notte, Mondo Cane, questi film in cui facciamo vedere cose strane, roba degli anni 60, 70, no? In cui c'era, ci facciamo vedere un locale, non so se a Parigi o in Germania, in cui tutte le notti a mezzanotte facevano il conto alla rovescia, 10, 9, 8, e poi stappavano per chi era nel locale, no? Cioè, quindi tutte le notti facevano questa, non so se lo fanno ancora, da qualche parte, questa cerimonia, come se tutte le notti fosse la fine di un anno. Ma quelli hanno capito qualcosa in più di altri, perché è vero, come io dico, e ripeto, ogni giorno è Capodanno, ogni giorno è la fine dell'anno, ogni mezzanotte, sì, guarda che guarda cosa rimane poi, lo vedi? Ogni mezzanotte, effettivamente, a mezzanotte 01 entra, 01 secondi, entra il nuovo anno, un nuovo anno, ma se vogliamo possiamo anche dire di più, un nuovo secolo, sì, ma un nuovo millennio se vogliamo, ma certamente perché ogni giorno, è vero, se vogliamo, quindi in quel locale avevo capito qualcosa in più, vabbè, siamo comunque, vabbè, per le convenzioni che abbiamo, siamo nel 2009, e di già. E oggi, come avevo già pronosticato, mi sono messo la cravatta che mi hanno regalato, riaccendiamo il mondo, appunto ho acceso anche oggi qualcosa con il cerino acceso, perché mi è stata regalata da tre membri del gruppo G, e quindi fatta apposta per me. A proposito, ma queste canzoni che sentiamo nelle pubblicità, no? Eh? è l'uomo per me, cioè la banca per me. Ragazzi, ma non se ne può più. Stanno prendendo tutti questi pezzi degli anni 60 e li modificano, li martirizzano, eh? Ma veramente una cosa incredibile. È la banca per me fatta apposta, ma sarà per te, sarà, eh? Per me l'uomo, sei ancora l'uomo per me. Sì, vabbè. Ok, d'accordo, no, tu di palo in frasca, ma bisogna, il fo. Quindi, la cravatta è quella che ho detto, metterò il primo giorno, cioè la prima trasmissione del 2009, così ho fatto, e così grazie anche il ricambio, tutti quelli che, come è successo a Natale, anche per questa fine e inizio d'anno, hanno fatto tutti gli auguri, ricambio, allora, vabbè, e vediamo un po' di roba, via, è un po' di roba. No, sì, è un po' di roba. Oh, guarda, allora c'era questa disamina del testo di Comehani si sta, ed è appunto il vecchio Tempesta che dice appunto il ganzissimo Mazzanti, che appunto di cui ho il disco proprio qui, ecco, si vede, vabbè, ok, il suo vernacolo ha qualcosa di strano e a me non pare proprio fiorentino, ma a dire il vero nessuno l'ha mai affermato. Il testo con la traduzione potrebbe avvalorare l'ipotesi di una parlata toscana più meridionale. Qualche esperto vuol dire la sua su questa spinosa questione? Beh, guarda, l'esperto in questione ce l'abbiamo qua, è Mazzanti stesso. Perché tu devi sapere, e questo ti darà qualche sorpresa, caro vecchio Tempesta, che dentro non c'è solamente il disco, no? Disco. C'è anche il testo. Questa è una. Ci sono varie versioni, ma questa è quella col testo completo. Madonna! Ecco, il testo completo, devo dire, a un primo occhio, non corrisponde esattamente a quello che t'ha inteso sé. Ecco. Allora, qual è il testo di questa bella poesia? Poi messa in rock, vero? Un rock, proprio rock and roll, da Paolo Mazzanti. Dice, con stafa che è qui, cioè con questa afa che c'è, tettai laggiù, tu devi andare laggiù, tettai laggiù, bada, esai coi due, cioè coi tram, no? Cioè o con l'autobus, coi due, esai coi due, vieni, na fermale qui, ecco, si è capito, cioè, bisogna andare con i due, prendiamo i due, vieni, la fermata è qui. Siamo qui che si sta, come un vaso d'olie, siamo qui che si sta come ani si sta, cioè praticamente dentro l'autobus o i tram, chiamano come ti pare, si sta come un vaso d'olie, cioè stretti, come ani, Ma, dice, Balahi, e vous sapessi, io lo trovo molto fiorentino questo qui, e quando il tram ti dà una frenata, ti fa uno schizzo e vos una sonata. Le disse, o lei, che vuole i giue? Se la lubie, la si tasti le sue. Vada qui, mi garbi il cacio. Vabbè, questo esprime, come dire, una preferenza alimentare. Vada qui, tira via, e che sarà? Lo vede, siamo fitti. Vada qui come si sta, come ani si sta. E poi ancora, ma è che là? Talamanà, sai? Talamanà, ragazzi, La disse, o lei, ma gli dissi, la irenta sì, la sarà da sé. Siamo qui che si sta, come cani. Ecco, allora, questo è il testo originale scritto da Paolo Mazzanti su questo fogliettino allegato al suo 45 giri d'epoca. Ecco, siamo ancora negli anni 70. Dunque, tu invece, vecchio Tempest, hai scritto, si stava che qui e tai laggiù, si stava che qui e no. Con stafa che è qui, cioè in pratica non si sta, ma con l'afa che c'è qui, bara bara, che sai coi due, vabbè, esatto. Vieni, vieni, la fermata è qui, più o meno. Chissà come vado io, mi hanno appicciato magari. E quando i tram tirano la frenata, e quando i tram ti danno la frenata, sì, 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 vabbè, ti fa lo schizzo e posso una sonata. Ti fa lo schizzo, sì, no, no, qui ci siamo. All'inizio non era proprio uguale. In ogni caso, esaminando il testo esattamente come è scritto, esaminando il testo esattamente come è concepito dal Mazzanti, io penso di poter affermare con certezza quasi, non so come dire, granitica, che trattasi di Firenze. Infatti, una canzone, un'ennesima dimostrazione di come a Firenze si parli in italiano puro come Hani. Cioè, questo scrive Mazzanti, una ennesima dimostrazione di come a Firenze si parli di italiano puro come Hani. È scritto tutto qui. È tutto qui, nero su bianco, anzi su giallino, perché ormai, vabbè, d'accordo, questo tanto per dire, vecchio Tempesta, a volte, non tutto è come sembra, non è sempre come sembra, no, le cose a volte sembrano diverse, ma io accrediterei, avendolo anche conosciuto in Mazzanti, una fiorentinità a questo uomo che in realtà lavorava nelle ferrovie, e non nei trammi, ma insomma sempre trasporti sono, vasidolie anche lì, vabbè, d'accordo, beh, insomma oggi si inizia con la poesia, e vedrete che non sbaglio dicendo questo, ecco, ci sono altre cose, ma come si fa? Siamo qui che si sta come cani, c'è la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Allora, e mi sono messo lì, c'ho il 2009 accanto, capito, e ho detto ma sì, perché poi tu cominci a riguardare la televisione, anche me spero, ovviamente, ma io più che guardare me, visto che sono in diretta, io mi riguarderò dopo nel web. A proposito, può darsi che questi giorni la puntata sul web tardi un po' ad arrivare, perché anche Sblindo, poverino, c'ha bisogno di un po' di riposo, però tutto arriva anche se dopo. Oh, volevo dire, uno riguarda la televisione e dice, ma si saranno ravveduti, questi qua nel 2009, no? I telegiornali sono un cumulo di cazzate, cioè, ma è incredibile, no? A volte tu guardi Zeli che non ridi, guardi il telegiornale e ridi, a parte morti ammazzati, le strisce di Gaza e tutte queste cose qua. Effettivamente ci sono delle persone, io ho preso nota di un paio di cose, non sentite di più, ma sono riuscito a prendere nota di un paio di cose, no? Sapete, è successo che è morto un uomo, insomma, un giovane, come sempre succede, ogni fine d'anno a qualcuno capita, no? A Napoli è stato colpito da un proiettile vagante, ma i proiettili vagano sempre, non so perché, come facciano a vagare. E allora questo signore del TG1, chiamato Campagna, che anche ieri sera su Striscia Notizia hanno redarguito, perché insomma, ma tra l'altro ci sono delle persone che tu ti domandi, come mai, perché, com'è possibile? Ci sono certi conduttori dei telegiornali, cioè immagino che siano lì a leccare qualche cosa dalla mattina alla sera, no? Beh, questo ho detto, si chiama Campagna, questo è uno con gli occhiali, forse sono molto vicino al Vaticano, quelli del TG1. Un uomo è stato colpito da un proiettile vagante sparato in modo inaugurale. Ora ditemi voi che cosa vorrà dire sparato in modo inaugurale. Cosa c'era da inaugurare? Morti ammazzati dell'anno? Cosa c'era da inaugurare, Campagna? la lampagna qui si non ti compra nessuno. Non lo so io. Poi non si correggono. Avrebbe potuto dire in segno augurale, come dire, per festeggiare il nuovo anno. Inaugurale è una cosa ben diversa da augurale, vero? Campagna. Ma va in campagna a zappare. Devono essere molto raccomandati, sì, però. Oh, Madonna! Mentre su TG5, sempre dopo l'ultimo dell'anno, quindi ieri, cose che ho sentito ieri, uno, vabbè, che faceva un servizio, quindi non era il conduttore in studio, ma sembra un certo Pastanella, insomma, che sta a Genova. Ha detto, a Genova sono state raccolte 5.000 tonnellate di bottiglie vuote, la metà dell'anno scorso. Ora, io mi domando, quanto l'hanno bevuto a Genova? Che a Genova sono anche un po' parchi, no? 5.000 tonnellate di bottiglie vuote, fossero state piene, pensavano di più, no, vuote, ovviamente. Quindi hanno raccolto. Ora, una tonnellata sono 1.000 chili, no? Quintale 100, tonnellata 1.000. 1.000 per 1.000 fa 1.000.000. 5.000 per 1.000 fa 5 milioni di chili di bottiglie. Ora, io mi domando dove prendano queste notizie. Ma magari è anche vero. Mi sbaglierò io. 5.000 tonnellate di bottiglie vuote? Ma cos'era? Sommersa Genova di bottiglie? Era la metà dell'anno scorso, ci è andata meglio. Pensa l'anno scorso, 10.000 tonnellate di bottiglie vuote. Ma è così. Facciano una bella raccolta differenziata del vetro, vedrai, che bella cosa. Cioè, dove ti pigliano questi numeri? Mi chiedo io. Queste cose finiranno su Striscia in qualche modo. Cioè, a meno che non mi sbagli, perché io sui numeri mi sbaglio. No, sull'udito però, ci sento bene. Quindi, ho sentito dire, mi sbaglierò. Forse voleva dire 5 tonnellate. Era una cosa un pochino... 5.000 tonnellate. Ora, siccome una tonnellata è 1.000 chili, dice 5.000 tonnellate. Vabbè, stendiamo un velo pietoso su queste persone che lavorano su televisioni nazionali e fanno veramente cacare. Ecco, cioè io fossi un direttore di questi telegiornali, non li vorrei. Come quel disgraziato che magari non sarà un cattivo giornalista, quel Savatteri su TG5. Savatteri che ha una euro, non riesce a capire quello che dice perché ha una euro incredibile. Cioè, gello in redazione a scrivere, ma non lo fa parlare. Per dire, come si fa? Ma se fosse un direttore io, madonna, quante cose cambierebbero anche, ma non lo sono. Non sono manco giornalista, vedi, guardate te, cambierebbero però molte cose nei telegiornali, anche molte frasi fatte, perché poi, oggi come oggi, nei telegiornali impera un argomento, i saldi. Ma chi se ne impipa? Chi se ne frega tutti gli anni, uguale, preciso, identico, dico le stesse cose, Godzilla non ne può più, anche lui. Perché, no, i saldi, questo è l'argomento importante. Sembra che la gente non aspetti altro, ci fanno vedere lunghe file. Io a Firenze non le vedo. Cioè, io vedo, quando cominciano i saldi, non vedo queste file che ci fanno vedere magari nei telegiornali nazionali, queste file di persone fuori dai negozi che aspettano di entrare. Io un ledo, vanno tutte al mercatino delle cascine il martedì, dove le cose costano 5 euro al massimo, mi sta anche a me, dove ci sono anche delle firme, magari taglia l'etichetta per dire, sai com'è? Cioè, poi dice, si risparmia, state attenti ai prezzi, ma ci diciamo sempre le stesse cose. Sembra che poi questi saldi debbano essere il salvataggio, la salvezza dell'Italia, perché se si compra si salva l'Italia. No, si spende soldi se si compra, questo è il punto. Vabbè, insomma, sono tutte queste cose che non cambiano anno per anno, sempre uguali. È impossibile, è incredibile. Io ho voluto nel 2009 iniziare l'anno in modo nobile. Sì, 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 anche purtroppo, tanto, si guarda la televisione e viene fuori tutta questa marmaglia. Però io ho detto, voglio fare una cosa nobile, una cosa più bella, una cosa che mi faccia iniziare bene l'anno. Ebbene, per raccontarvi questo, mi alzerò! Sempre ce la faccia, perché sono un po' che lo sa, forse sta qui, no, ce la facciamo, ce la, ecco qua. Dunque, devo prendere semplicemente queste cosettine qui. Dunque, come dire, torniamo indietro di qualche mese fa, era agosto, uno va in giro, e io sono andato in Francia, l'avrò già raccontato, c'è un paesino non tanto distante da Carcassonne, meta ben conosciuta dai turisti, ma il paesino lo conosce nessuno, o pochi, Il paesino si chiama Montolier, non è che abbia dei pregi particolari, è un po' fuori mano, bisogna andarci apposta, ma non è tanto lontano, una ventina di chilometri, da qua, più o meno, da Carcassonne, prendi la macchina e ci vai, no? Montolier, non ha grandi monumenti, non ha niente, però è quel paesino in cui ci sono tutti i librai. Tutti i librai, la gente ci va apposta perché non è che in una grande città è facile, trovi le librerie. No, tutto pieno di librai, a ogni angolo, in ogni dove, trovi, è bellissima questa cosa qua, no? E vai in giro e vai a guardare che cosa hanno, cosa non hanno, e compri qualche cosa. Poi ci vai una volta perché purtroppo ci vai una volta e cerchi di prendere più cose possibili, cose che... ho trovato solo due Pinocchi, vabbè, francesi, va bene così. Però tra le cose comprate questo libriccino piccolo e prezioso, delizioso. Questo libro non è che sia un libro, diciamo, fatto dell'Ottocento e nemmeno del Settecento. Questo libro risale al 1669, vedi? 1669. Sì, una bella rilegatura con costola con Gigli di Francia, molto simili al Giglio di Firenze, da cui deriva, noi deriviamo da loro. Vabbè, non è perfettamente integra la copertina, ma c'è tutto dentro. È una prima edizione, comprata per pochi euro, di una cosa deliziosa, che si intitola così, nuova raccolta di qualche pezzo, racconto galante, fatto da Madame de Villedieu. Madame de Villedieu fu una scrittrice francese vissuta nel 600, visse solo 43 anni, però ultimamente viene riscoperta. Il testo di questo libricino, Nuova raccolta del 69, del 669, non è stato pubblicato, a quanto mi risulta, in italiano, non si trova su internet, si trovano altri scritti integrali suoi su internet, lei però questo no, lei lavorava di penna al tempo di Luigi XIV, Re Sole, e questo librino è delizioso, è fantastico, una cosa trovata in mezzo a tante altre cose splendide. Che cosa ho voluto fare io? Ho voluto tradurre questo francese antico, tra l'altro, che è divertentissimo perché è ben diverso dal francese moderno, anche se, insomma, qualcosa ci capisci, ma la scrittura è diversa, è più difficoltosa da decifrare. La prima di queste cose è una poesia in versi sciolti che si intitola Relazione di una caccia del re e delle dame della corte di Madame de Villedieu, un tempo Mademoiselle de Jardin. Versi sciolti. Vabbè. Allora io ho preso proprio ieri, e mi sono messo a tradurre questa poesia. Tra l'altro è una poesia che parla di caccia. E si sa che a quel tempo la caccia fra i nobili il re, la corte, era molto di moda. Avevano delle riserve enormi, delle ville fantastiche, dove poi si trasferivano per andare a caccia, perché il re cacciava. Ma questo racconto tocca il cuore e in realtà è contro la caccia. Ha avuto il beneplacito del re, sì, con privilegio del re. E dietro, in fondo, c'è scritto tutto quello che il re ha concesso, il re Luigi XIV, il re Sole, perché questo libro fosse scritto. Io adesso poso religiosamente il libro e vado a leggere questa relazione di una caccia del re e delle dame della corte, da cui si può imparare molto, molto, molto. Sulla gente di cui tutto è adorabile, ogni discorso deve essere piacevole. Non è così comune azione quando essa è il dono di piacere che non freni a volte la propria indole, e ciò merita relazione. Accogli la mia invocazione, o musa, ad obbedirmi sì pronta. Racconta la caccia del re, poiché è in forma di favola che io voglio questa narrazione da te. In uno di quei bei giorni di primavera che il maestro dell'universo ruba qualche volta alla stagione nuova per ripararsi dall'autunno o dagli inverni, una brigata del tutto affascinante, tanto illustre quanto galante, e che per bellezza, la potenza e il sangue è triviale di prima classe, sentendosi apparentemente stanca dei soliti tranquilli passatempi, volle al piacere della caccia accordare qualche dolce momento. Molte bestie furono trafitte dalle balestre e tutte ardentemente trascinate. Si sentiva un gran rimbombare nel bosco, il rumore dei cori, dei cani, degli echi e delle voci. Non ci fu cervo né daino che non tremò di paura e che dal terrore non ebbe colpita l'anima, già d'un levriero crudo bottino. E mi hanno anche detto di una certa cerva che nell'incavo di un vecchio tronco si era fatta una nicchia. Si sedette sul suo sesso e brandì il suo destino. Si vide cacciata e fu senza pietà trafitta da un crudele cacciatore, meno cortese di un folletto. La poveretta era stata con un cervo da poco suo amante, che le esprimeva dolci propositi e paroline lusinghiere, e nel linguaggio del cervo le raccontava il suo tormento. Perché come voi, i cervi hanno il loro linguaggio, e gli eventi ci insegnano ogni giorno che non c'è animale così selvaggio, pesce nella sua conchiglia, uccello nel suo boschetto, che non sappia parlare d'amore. Ah, la mia cerva allora ebbe paura di far capire al cacciatore indiscreto che nel posto forse più tenero aveva turbato la sua segreta relazione. Ingrato! Avrebbe potuto dirgli, quando l'amore ti ha condotto 100 volte nel più fitto di questo bosco, per sospirarci il tuo martirio, cortigiano, brigante o eroe, tu che mi vedi lasciata in balia di una sì dura guerra, o forse io ho turbato la tua solitudine, come tu turbi il mio riposo? Se ogni bestia così dichiarasse il suo pensiero e ogni mortale esaminasse il suo cuore, non ci sarebbe bestia così tanto oppressa da sfuggire al rimorso del brigante. Ma per la cerva è una speranza frivola. Lei avrebbe fatto per parlare degli sforzi superflui, e da quando Esopo non c'è più, ogni animale ha perso la parola. Se solo il suo cervo avesse avuto l'arte di intendere i suoi discorsi e avesse avuto quella di ripeterli. Invano di questa disgrazia geme, sospira. Non può alla cerva offrire alcun soccorso. Sotto gli occhi del suo amante, la triste amante, spira. Io non so se fu caso o trasporto che costrinse l'amante a condividere la sua sorte. Non giuro niente per timore di ingannarmi, ma so che mi hanno appena detto che la cerva non è più e che il cervo è morto. Bella, io l'ho trovata bellissima, una poesia veramente poetica, cioè un momento di poesia a favore degli animali e contro la caccia, indubbiamente, e se gli animali potessero parlare, ma dal tempo di Esopo, quando Esopo è morto, gli animali non hanno più la parola. Veramente bella, fantastica, un cervo che muore per amore, perché la sua cerva è stata trafitta da un cacciatore indiscreto.
Tragedia a Capodanno in pieno centro a Montecatini Terme. Una donna di 61 anni, Liana Simoncini, è morta nell'incendio della sua abitazione in via Trento al Parco della Rimembranza. La donna viveva fra i rifiuti ed in passato era stata all'attenzione del centro di igiene mentale. Il 2009 a Pistoia sul fronte dei parcheggi scomincia male, chiude infatti il lingottino di Piazza Treviso. Un cartello scritto a mano dai dipendenti della struttura ne annunciava già da alcuni giorni la notizia. Alla Pergola di Firenze fino a domenica un cult della comicità, niente sesso, siamo inglesi. Sarà Erika Blanc la protagonista della commedia di Anthony Marriott e Alistair Foot, che a Londra è stata in scena per 16 anni consecutivi, dal 1971 al 1987. Finite le vacanze della Fiorentina, la squadra viola è da ieri al lavoro a Marbella, nel ritiro voluto da Prandelli fino al prossimo 8 gennaio. Lontano dalle voci di mercato, i calciatori si preparano per la sfida con il Lecce al Franchi l'11 gennaio.
Edizione delle 13, in studio Andrea Simone e redazione Francesca Frattura. Non si fermano i raid aerei israeliani sulla striscia di Gaza. Nell'attacco di ieri contro un comandante di Hamas, morti anche le sue 4 mogli e i suoi 10 figli. E nel giorno della rabbia proclamato da Hamas, continuano i lanci di razzi contro alcune città israeliane. Colpita Ashkelon, 2 i feriti. Proseguono le indagini per risalire al gruppo che la notte di Capodanno avrebbe stuprato una 25enne ad un festival di musica a Roma. Il comune si costituirà parte civile contro gli aggressori, ha detto il sindaco della capitale, Alemanno. L'esercito dello Sri Lanka ha preso il controllo della capitale politica dei ribelli tamil, Kilinochki, nel nord del paese. Sfondate le linee di difesa delle tigri per la liberazione dell'Elam tamil per prendere il controllo del quartier generale assediato da mesi dall'esercito di Colombo. Sopravvissuto al peggior anno della sua vita, Paul Gascoigne parla per la prima volta della sua dipendenza da alcol e droga in un'intervista confessione al Sun. Gaza ammette che il ricovero è l'ultima occasione rimastagli.
Bene, bene, no, benissimo, benissimo, ora siamo praticamente in zona sondazzo. Perché? Perché in zona sondazzo? Perché abbiamo fatto discorsi seri, una bella poesia, che mentre uno la legge anche sente qualche emozione, questo è importante, importante, emozioniamoci nel 2009, emozioniamoci sempre, Vabbè, sondazzo, per il sondazzo abbiamo affrontato il tema Natale con Don Postripoli e anche con la famiglia Rompi il Mazzo, vero? E abbiamo affrontato il tema Ultimo dell'anno con il Nacchero de Nacchere, lì che andava a fare Ultimo dell'anno a casa delle persone. C'è da affrontare il tema della Befana. Ora secondo voi, no, voglio sentire da voi, secondo voi chi può impersonare la Befana meglio di chiunque altro? Allora, Elvira Tirasassi, non lo sapevo, bisogna fare le vecchine, la farò. Quindi cominciamo subito, la Befana nelle vesti di Elvira Tirasassi entra in azione, sì, aspetta, fammi fare il numero prima però, sono qui che sto producendo il numero.
Insomma, io... Che gli dia questo? Madonna, la Befana, voglio portare un bel regalo. Pronto, signora?
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno, signora. C'è il signor Adolfo, per favore.
Ma lei chi è?
Io sono Elvira Tirasassi. Sono una signora di 87 anni. Mi sente?
No, non la sento.
Allora, se mi risponde vuol dire mi sente. Senta, vorrei il signor Adolfo, sono Elvira Tirasassi, una signora di 87 anni.
È una signora di 87 anni, vado a guardare qui.
Sì, 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 sì. Voglio portare un regalo.
Ha sbagliato.
Come?
Ha sbagliato.
No, 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 mi passi il signor Adolfo, per favore.
Il video, però dove?
Io lo conosco.
Vado a chiamare.
Perché... E può aver sbagliato. Non ho sbagliato. Non sbaglio mai.
Io non ho sbagliato.
Un po' d'allegria in questa famiglia, mi sembrano tutti così, madonna buona. Tristi. Pronto?
Allora. Non si sente più nemmeno un rumore di fondo. Sarà il caso di richiamare. Sono molto strani in questa famiglia, eh? Sono molto strani. Perché avrei dovuto sbagliare quando ho chiesto una persona, il nome, ho detto il nome di una persona. Quindi uno non sbaglia, no? Se uno ti chiama e dice un nome che tu non conosci, dici, ha sbagliato. Ma se ti chiedo di Adolfo, Adolfo c'è?
Pronto?
Pronto?
Adolfo?
Ma chi è?
Sì, sono Elvira, scusa se ti ho disturbato, ma ti volevo fare un saluto.
Elvira chi?
Elvira Tirasassi.
Elvira?
Tirasassi. Sì. No, sono io, sono una signora di 87 anni. Io per il giorno della Befana ti voglio fare un grande regalo.
Signora, io non la conosco, guardi.
Ma io conosco te, Adolfo, sei un uomo stupendo, un grande uomo.
Signora, guardi, sì. Lei forse ha preso un altro uomo omonimo.
No, non ho preso un omonimo. Sei te, Adolfo, tu stai in via Morandi, vero?
E lei dove sta?
Io sto a pochi passi, io sto qui vicino.
A Positano?
Sì, bravo, bravo, esattamente. Io ti ho visto, sei bellissimo, sei un uomo meraviglioso e ti volevo dire semplicemente che per Befana, per l'Epifania, ti farò un bel regalo.
Sì, e dove ci vediamo?
Vengo io, sono come la Befana, vien di notte con le palle tutte, no, insomma, che c'ha rotte, insomma.
Bene, va. Senti, bene, aspettiamo la Befana.
Ti porto me stessa, tutta nuda, per fare l'amore, amore mio.
Raccontando e ripetere il regalo.
Hai visto la Positano?
Positano.
Perché non ti conosco?
Non ti conosco.
87 anni.
Perché non ha riattaccato? Improvvisamente il silenzio. Il silenzio turba questo nostro ascolto. È per questo che il Signore va richiamato, perché potrebbero esserci, come dire, dei risvolti ulteriori, degli sviluppi della situazione, sviluppiamogliene. Ecco. In realtà non aveva riattaccato, vedi? È rimasto staccato, però non si sentiva più niente. Oh, come si fa? Vabbè, un po', dai. Si può tentare poi, no, dai, di fare un altro... Vabbè, chiamiamo un'altra persona nel frattempo, poi magari questo signore Positano, che bella Positano, eh? Ma accidenti, no, è bella, sì, no, tutta la zona è fantastica, oh sì, sono stato io da quelle parti, sì, non è male, insomma, vediamo qui.
Pronto?
Sì, pronto, sì, buongiorno, vorrei parlare al signor Giuseppe, per piacere.
Il signor Giuseppe?
Sì.
Ma sicuro di aver fatto il numero giusto?
Sì, ho fatto il numero giusto, è lei?
No.
No? No, senta, ma lei ha una voce, mi sembra di conoscerla lei.
Io lo so, io mi chiamo Lattanzi, lei chi voleva?
Sì, bravo, esatto, sì. Allora, forse perché io ho 87 anni, sono una signora di 87 anni. E forse mi sono sbagliata nel nome, ma proprio Lattanzi volevo. Senta, ascolti, io ho visto che lei è una persona meravigliosa, io mi chiamo Elvira, Elvira Tirasassi. Ecco, allora praticamente ho detto, per la Befana, siccome ho 87 anni, sono un po' Befana anch'io, gli voglio portare un bel regalo. a lei, proprio a lei.
Ma che c'entro io? Non ci si conosce mica.
Ma io l'ho vista tante volte, lei è un uomo meraviglioso. Cioè, io vorrei portare in regalo il mio corpo, vorrei fare l'amore con lei. Il giorno della Befana arrivo come la Befana, quando mi spoglio, vedo un corpo meraviglioso. A 87 anni ho ancora le ciocce che, insomma, stanno ricche. Se le tiro su con la fune, eh? Pronto? Andavo via, quello andavo via. Sei la Toscana, via. La Toscana io, eh? Sì, no, questo si è spaventato, eh? Vabbè, richiamiamolo, dai. Allora, bene. Ma richiamiamolo, forse avevo sbagliato il numero io. Che dici? Ah, ho capito sul fatto. Ma io ho rifatto il numero, non è successo nulla. Ho capito, sì, ho capito. Sì che ho sbagliato il numero, perché l'avevo trascritto in modo errato. Io me li trascrivo un po' più grossi per leggerli bene. E infatti invece di un 5 ho scritto un 6. Ecco perché andavo su da tanzi. Anzi. Vabbè, ormai becchiamo lui.
Pronto?
Sì, pronto signora. Sono d'accordo con il suo marito. Io sono Elvira Tirasassi di 87 anni. Sono d'accordo con il suo marito. Io per Befana vengo lì e gli faccio un bellissimo...
No,
regalo di sesso.
No, signor, non ci interessa.
Ma lui è d'accordo, ha detto sì, voglio fare l'amore con te, io voglio fare l'amore con lui.
Ma che te l'ha detto?
Lui mi ha detto voglio fare l'amore con te. Quando l'altro giorno mi ha incontrato per la strada, mi ha anche toccato il chiulo. E questo prima mi ha fatto arrabbiare, poi ci ho ripensato.
E dove l'ha incontrata?
Che calore. E l'ho incontrato per la strada. Per strada, ora non mi ricordo in
che strada. Ma lui non va per strada.
Ma sì che va, ma ha toccato il chiulo.
Ascolti signora, signora, non so chi è.
Signora, c'ho 87 anni, abbia rispetto. Signora.
Dà via. No, e sai che qua è... No. Ultima chiamata, anche perché abbiamo pochissimo tempo, sempre... ora, lei dice di no, dice lei il marito no, non esce di casa. I mariti non escono di casa, ma quando mai? Pronto? Non c'è più tempo, non risponde più. Vedo. Che poi mi dicono, ma il mio marito è sempre con me, lui vive, non si stacca mai da me, dice, dov'è? È uscito. La signora non ha più niente da dirci. Signora? Nemmeno con la voce normale. Purtroppo però non abbiamo più tempo, il tempo, come dicono, no, non diciamolo, diciamo invece pubblicità.
Ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao Gin.
Eccoci, Elvira tornerà, dunque ora noi avremo 2 giorni di pausa ora, perché domani è sabato, poi c'è domenica, lunedì torniamo e ci sarò anche per Befana. Quindi Elvira dovrà tornare per forza, no? Certo, ma adesso, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano amico G, cari tele italiani, un po' di notizie, no? Si fa sempre un gran parlare di Facebook, già Facebook censura le foto delle mamme che allattano. Ecco, Facebook è un grande mondo, interessante, stupido, intelligente, c'è veramente tutto, come il mondo è così, però... Questa vile grossa, via. Il sito rimuove le immagini oscene e sessualmente esplicite. Proteste e siti delle donne in tutto il mondo. Ora, scusa, credo che, ma, insomma, mostrano un seno intero, un capezzolo e aureola. Qui si dice aureola, in realtà si chiama areola. Ma sono solo giornalisti, non c'è... Oh, scusa, pazienza, si può mica pretendere. Quindi vanno rimosse, tant'è. E così da qualche tempo Facebook è il padre di tutti i social network su internet, il sito che fa ritrovare compagni di scuola, amici, insomma fa togliere dalle pagine dei propri iscritti foto ritenute oscene. Ma la foto che contiene un seno femminile che allatta, sinceramente, ecco, ovvia. Quella foto lì io l'ho presa proprio da Facebook, guarda un po' come quella di Berlusconi e Moretto. L'avranno rimosse ormai, sì che l'avranno rimosse, sì, vabbè. Questo non va bene, però peraltro posso dire, eccolo lì, ridi, ma che denti. Volevo dire peraltro che ho spinto un amico, Walter Rossi, di cui vi ho parlato spesso, di cui ho declamato spesso delle poesie, a iscriversi, l'ho spinto, l'ho indotto proprio, e lui l'ha fatto e si trova molto bene, devo dire, in 3 giorni, perché è roba di 3 giorni fa, ha fatto già più di 100 amici, sì, un po' gliel'ho buttati io, no, nel senso gli ho consigliati, quindi se lo trovate, invece la sua fotografia c'è una montagna, una montagna ghiacciata, i ghiacciai. Allora, no, è forte, mi fa piacere avercelo tirato dentro, perché un po' di qualità in quel mondo ci sta bene. Ma, prima si parlava di televisione, di chi c'è, chi non c'è, di chi magari non ci dovrebbe stare, davvero parlava di giornalisti all'inizio. Io oggi leggo sul Corriere della Sera, io qui ho la Nazione ancora, il punto di stampa non l'ho cominciato, però non so nemmeno se lo comincerò perché è tempo. C'è una stroncatura sul Corriere della Sera, una stroncatura enorme di un personaggio televisivo. Da parte, non di uno qualsiasi, ma del più importante critico televisivo che ci sia, e cioè Aldo Grasso, che scrive sul Corriere della Sera: il ragionier Conti non ci inganna. Parla di Carlo Conti. Ormai è conduttore principale della principale rete televisiva italiana e non si capisce il perché. Leggiamo come si può stroncare una persona che non rimarrà stroncata nella carriera. Però il nostro 2009 inizia con un perché, in un momento in cui avremmo bisogno assoluto di risposte certe e soluzioni sicure. Perché Conti, il ragionier Carlo Conti, ormai è diventato il conduttore principale della principale rete televisiva italiana e non si capisce il perché. Persino l'ultimo dell'anno, in una fredda e dopolavoristica festa riminese, il ragionier Carlo Conti non ha smesso gli abiti impiegatizi e ha condotto l'anno che verrà, come di solito si conduce, un tram alla rimessa. Rai 1, mercoledì, ore 21. C'erano i Pooh, c'era Cristiano Malgioglio, c'era Gloria Gaynor, c'era una marea di illustri conosciuti, c'era, per fortuna, qualcosa di meglio da fare. Ma a noi, dice Aldo Grasso, interessa solo la maschera dietro cui si cede il ragionier Carlo Conti, accreditato di una presunta scuola toscana che avrebbe dato i natali a campioni del calibro di Panariello, Pieraccioni, Ceccherini e altri. Perché il ragionier Carlo Conti conduce così tanti programmi, passando dall'eredità, ai migliori anni, a Miss Italia? Perché ha scalzato gente mica cotiche come Fabrizio Frizzi e Amadeus? Perché invece di fare il conduttore non si dedica ad altre occupazioni per avvertire quando il rubinetto è chiuso male? A lui più congeniali. Perché non passa la vita a inventare un dispositivo elettrico con campanello per avvertire quando il rubinetto è chiuso male? Ma è dura questa, è andato giù, duro Aldo Grasso. Alcuni pensatori sostengono che ci sono direttori di rete, forse sarebbe meglio che ci siano, direttori di rete che si comportano come certi allenatori di calcio. Non tollerano i talentuosi per non essere oscurati. Quindi si prendono i mediocri. Ma questa è solo un'illazione, una speculazione in termini filosofici. Noi che per natura non pensiamo, restiamo schiacciati dall'enigma Conti, il ragionier Carlo Conti. Si comporta come maresciallo Cono Liscarello, si è dato la crema abbronzante, si è pettinato con cura i capelli che di solito porta dritti come stecchetti sulla testa, ma per il resto non inganna, se non chi vuole essere ingannato. Aldo Grasso. Questo è proprio... Vabbè, che dire? A volte l'ho pensato anch'io. Aldo Grasso. A volte sono d'accordo con Aldo Grasso. Vabbè, d'accordo. È veramente esagerato. Però di Carlo Conti, che io conosco tra l'altro, per carità, brava persona, però posso dire questo. Nelle sue trasmissioni non lo fa più il Pozzo di Stampa. Non parla mai male di nessuno. Tutti sono grandi. È grande qua, bravo là, mitico qua, mitico là. Per forza, va d'accordo con tutti. E poi io ho un pensiero, una previsione su questo toscano, che un giorno, fra qualche anno, potrà diventare un pezzo grosso della RAI, cioè addirittura diventare il direttore generale oppure il presidente. Di questo passo fa tutto lui. Io vo di dietro, sì. Certo, certamente, allora, non so se c'ho tempo qui. Carlo Conti piace a Del Noce tanto, anche se a Conti piacciono le donne tante. È una questione sessuale. Non lo so, vabbè. Se, questo è l'ultimo arrivato, è arrivato ora. Non c'ho tempo, non c'ho per vedere. Dunque, ma te il primo dell'anno, G, è meglio niente di meglio che sentire cazzate dei TG? Una trombatina, no? Allora, Paolo 84, ma c'è tempo per tutto. Pesci, per quelli nati a 12 marzo in poi, Saturno contro Finotto, ma chi se ne frega. Oggi non fare il bischero ancora, dice Graziella. E poi, bellissimo quel che ha letto che si adatta al film visto ieri, La Duchessa. Non lo so. Sì, vabbè, o io devo lanciare tre volte la monetina sola. Perché? Perché noi non ci vediamo fino a lunedì prossimo. E allora, oggi la monetina risponde sì, oh, bene, ma per domani, aspetta, mi sfugge di mano, per domani, ancora sì, ma per domani l'altro, che è domenica, vediamola la domenica. Abbiamo fatto l'amplen, ed è su questo sì, mi piazzo lì, però torno indietro, che vi saluto, gente, è stato così un momento di incontro, ma fino a lunedì non ci si rivede, ma lunedì sì, ciao a tutti da G, fortuna.
Ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì, così, ciao G, come va?